Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 28 novembre 2024. Iniziamo allora anche oggi la trasmissione che riguarda tematiche alimentari, sempre qui a Radio Cooperativa, tenendo conto di quanto avevo già preannunciato 15 giorni fa nella trasmissione in diretta. Questa trasmissione è inregistrata perché oggi non posso essere presente in radio e quindi la condurrò con le medesime modalità con le quali porto avanti sempre le trasmissioni in registrata. Quindi purtroppo senza telefonate e senza musica, e prendendo in esame comunque argomenti che possano essere condivisi con voi. Come prima cosa continuo con la citazione di alcune parti del libro I magnifici 20 per le tue difese, scritto da Enzo Spisni, Tutti i cibi che potenziano il sistema immunitario. Edito da Sonzogno, costa 16 euro. Lo ritengo molto interessante e per questo condivido con voi, ascoltatrici e ascoltatori, tutto quello, o perlomeno molta dell'informazione che è presente nel momento in cui Spisni prende in esame i singoli alimenti che lui considera i magnifici 20 per le difese immunitarie. Naturalmente il libro ha molte altre notizie, però io ho scelto di leggere solo i singoli alimenti per darne informazione e condividerla con voi. Allora, passiamo adesso a prendere in esame l'olio extravergine di oliva. Deve pizzicare la lingua, dice Spisni. Simbolo incontrastato della dieta mediterranea, l'olio extravergine di oliva è considerato un alimento funzionale fondamentale per la prevenzione delle patologie cardiovascolari e immunoinfiammatorie, quali artrite reumatoide, colite ulcerosa e morbo di Crohn, del diabete di tipo 2 e dei tumori intestinali. Possiede quasi solo immunonutrienti liposolubili, ossia pochissimi minerali e vitamine del gruppo B e C, mentre è ricchissimo di vitamina E, dal potente effetto antiossidante, utile a proteggere le cellule del sistema immunitario dal fuoco amico, ovvero quei proiettili ossidativi che l'esercito difensivo indirizza contro i patogeni, ma che finiscono per colpire anche i nostri leucociti. Non è soltanto la vitamina E a farne un alimento magnifico. Gli appassionati di biochimica possono sbizzarrirsi snocciolando l'infinità di composti presenti nel nettare delle olive. Per citare i più importanti, squalene, alcoli alifatici e triterpenici, steroli vegetali, acido oleico e polifenoli vari. Soprattutto questi ultimi sono in grado di potenziare enormemente l'azione antiossidante della vitamina E. Una dimostrazione empirica si ha già osservando un'oliera lasciata aperta sul tavolo. I composti fenolici fanno sì che il contenuto non irrancidisca. Oltre all'azione antiossidante, non va dimenticata quella antinfiammatoria. Con l'assunzione nella dieta di olio extravergine ricco di polifenoli, in uno studio condotto nel 2020 su 40 pazienti che presentavano un elevato rischio cardiovascolare, si è assistito ad una riduzione significativa dei valori di proteina C reattiva e ad un aumento della produzione da parte delle cellule del sistema immunitario di interleuchina 10, la nostra principale citochina antinfiammatoria. La cosa sorprendente è che gli effetti si sono osservati dopo 6 settimane di dieta con quantità modeste, 25 ml al giorno, equivalenti a 2 cucchiai rasi. Bastano invece 20 giorni di consumo quotidiano di 50 grammi, cioè 5 cucchiai, per avere benefici sulle malattie immunoinfiammatorie intestinali. In un'altra ricerca del 2020 su pazienti con colite ulcerosa, il gruppo che assumeva olio extravergine ha beneficiato di una diminuzione significativa della proteina C reattiva e della VES, la velocità di eritrosedimentazione, due marker di infiammazione sistemica, mentre non si sono registrati miglioramenti nel gruppo di controllo, che ha assunto olio di canola, ottenuto da una varietà geneticamente modificata di colza. Nelle bottiglie che acquistiamo, i polifenoli sono presenti in quantità variabili, che dipendono dal tipo di oliva, dalla fase di maturazione del frutto, da fattori ambientali, dal tipo di estrazione adottata dal frantoio e da condizioni e tempi di conservazione delle olive prima della spremitura. Negli extravergini di qualità, il contenuto può raggiungere concentrazioni superiori a 60 mg per 100 grammi di prodotto. Difficilmente è un'informazione riportata in etichetta, quindi per orientarsi nell'acquisto è bene diffidare in prima battuta di un prezzo troppo basso. Un prodotto fatto come si deve non può assolutamente costare 3 euro al litro. Se al discount trovate la super offerta, lasciatela sugli scaffali. La produzione italiana non è nemmeno sufficiente a soddisfare la domanda interna e le cose non sono certo migliorate con le malattie che hanno recentemente colpito gli ulivi nazionali. Ogni tanto vengono alla luce contraffazioni con produttori truffaldini che acquistano oli di oliva da paesi non europei e li mescolano con oli di semi e clorofilla per ottenere un bel colore verdognolo dell'extravergine. Oggi un prezzo ragionevole di riferimento di un buon olio è intorno ai 50 euro se acquistato in latte da 5 litri. Imbottigliato, il costo inevitabilmente lievita. Se poi avete l'occasione di assaggiarlo prima dell'acquisto, tenete presente che il contenuto di polifenoli si avverte con il caratteristico senso di piccantezza. Se non pizzica, è legittimo sospettare che non sia un extravergine di qualità. E per salvaguardare la linea, in alcune diete dimagranti l'olio viene ridotto drasticamente o addirittura eliminato. Se vi imbattete in un regime simile, cambiate pagina internet e di giornale, oppure cambiate professionista. È vero che le calorie sono parecchie, circa 885 per 100 grammi, ma non esiste prova scientifica che dimostri un effetto del consumo di extravergine alle giuste quantità, da 25 a 50 grammi al giorno, equivalenti a 2-5 cucchiai, sull'aumento di peso, casomai il contrario. E questo per quanto riguarda l'olio di oliva extravergine. Adesso, visto che è registrata, ne prendo in esame anche altri 2. Così vado avanti con le citazioni da questo libro molto interessante, secondo me. Passiamo adesso ad un altro degli alimenti, i 20 alimenti magnifici, che è l'avena, in fiocchi, chicchi e farina. Anche se ne è documentata la coltivazione fin dal 4000 avanti Cristo nelle pianure dell'Asia centrale e dell'Europa centro-settentrionale, l'avena ha sempre fatto fatica a imporsi come alimento, soppiantata da cereali più produttivi, più resistenti alla siccità e più facili da conservare. Cibo soprattutto per cavalli, insomma, mentre sulle nostre tavole abbondano grano, riso e mais. Un certo rispetto questa graminacea se l'è guadagnato a partire dall'ultimo dopoguerra, quando si è diffusa la farina colloidale, un prodotto ottenuto macinando finemente i chicchi e facendoli bollire. Utilissima al sistema immunitario, la farina colloidale non viene però mangiata, bensì inserita in cosmetici dall'effetto lenitivo, in grado di alleviare il prurito e l'irritazione associati a varie problematiche della pelle, dermatosi. A beneficiarne la barriera epiteliale, la nostra primissima linea di difesa. Ma i fiocchi, il latte e la crusca d'avena, che sono i prodotti alimentari oggi più consumati, non sono certo da meno nel supportare il sistema immunitario. Contengono vitamine del gruppo B, soprattutto B9, zinco, rame, ferro e magnesio, tutti ottimi immunonutrienti. In più l'avena, e la crusca in particolare, è ricchissima di beta-glucani, che fanno parte della frazione solubile della fibra alimentare. Sono cioè un alimento perfetto per il microbiota intestinale, la cui salute è strettamente collegata a quella del sistema immunitario. I beta-glucani sono polisaccaridi naturali presenti nelle pareti cellulari di diversi cereali, tra cui orzo e grano, ma l'avena ne contiene quantità molto più elevate. Hanno proprietà immunomodulanti, grazie alla capacità di legare specifici recettori di superficie su cellule immunologicamente competenti, influenzando così la nostra risposta immunitaria. Agiscono anche sulla secrezione di citochine, regolando l'infiammazione, l'attività dei fagociti, un tipo di globuli bianchi, e l'attivazione del sistema del complemento, un meccanismo che partecipa alla distruzione degli intrusi riconosciuti come nemici dal sistema immunitario. Alcuni ricercatori hanno teorizzato un possibile utilizzo dei beta-glucani nella prevenzione dei tumori. Si tratta di ipotesi, certamente, ma basate sulla conoscenza delle capacità immunoregolatrici di questi polisaccaridi, il cui utilizzo è stato proposto addirittura in funzione di adiuvanti, cioè potenzianti, dei vaccini, compresi quelli per il Covid-19, in uno studio pubblicato nel marzo 2021. I beta-glucani non risentono delle temperature di cottura, quindi si può mangiare regolarmente l'avena in molti modi. Oltre ai fiocchi nel porridge, sono ottimi i chicchi nelle zuppe, oppure si può acquistare la farina integrale per preparare pane, biscotti, torte dolci o salate. Non contiene però glutine e va miscelata con farine di altri cereali, per esempio grano o farro, per ottenere un pane che non metta a dura prova il lavoro del nostro dentista. Adesso passo a leggervi l'ultimo dei cibi magnifici 20 che prendo in considerazione oggi. Il curry. Dice Spisni, curry da provare sulle zuppe. Questa profumatissima polvere colorata, che insaporisce riso, pollo e altri piatti della cucina orientale, e indiana in particolare, è una miscela di spezie che non ha una formula precisa, ma decine di possibili ingredienti. Proprio per la sua composizione estremamente variabile, non esistono molti articoli scientifici sul curry, ma moltissimi dedicati alle sue singole componenti. Che si tratti del tradizionale masala, usato per carni e verdure, o del tandoori, spalmato sul pollo, curry è un nome inglese che risale all'epoca in cui l'India era una colonia britannica, nella miscela non mancano mai la curcuma, poco saporita, ma responsabile del colore arancio dorato, il peperoncino, che conferisce piccantezza, e gli aromi di cumino, senape, pepe nero e coriandolo. Possono essere aggiunti altri ingredienti, come zenzero e noce moscata, e talvolta anche erbe aromatiche più vicine alla nostra cucina tradizionale, come salvia, alloro e rosmarino. Un curry tipico da supermercato occidentale contiene come immunonutrienti buone quantità di ferro, magnesio, rame e vitamina E, in proporzione alle dosi modeste che di solito si utilizzano. La curcuma non è molto gustosa, eppure ha conosciuto una grande notorietà in seguito alla pubblicazione di recenti studi scientifici che indagavano le proprietà della curcumina, considerata il principale composto attivo della spezia. Una delle ultime indagini, datata febbraio 2021, ha analizzato diverse ricerche sperimentali e cliniche, concludendo che la curcumina è in grado di modulare l'attivazione di linfociti T e B, macrofagi, neutrofili, cellule natural killer e altre cellule della risposta immune, come le dendritiche. Insomma, costituirebbe un rancio gradito a quasi tutti i soldati del nostro esercito difensivo. Come se non bastasse, riduce la produzione di diverse citochine proinfiammatorie, tra cui il TNT-alfa, l'interleuchina 1-beta, l'IL-6, l'IL-8 e anche, a basse dosi, riesce a migliorare le risposte anticorpali. Va però detto che la curcumina è scarsamente biodisponibile. Se ne mangiassimo grandi quantità, cosa che non suggerisco, non riusciremmo ad assimilarla tutta e la sua funzionalità si esaurirebbe a livello dell'intestino, il che non è poi così male. Ma di cibi utili al sistema enterico ce ne sono tanti altri e anche più buoni della curcuma. La bassa disponibilità ha spinto le industrie farmaceutiche alla formulazione di centinaia di integratori basati sulla curcumina, resa maggiormente biodisponibile con varie strategie. L'entusiasmo si è un po' poi raffreddato dopo alcuni recenti casi di epatite che si sono verificati tra i grandi consumatori di questi prodotti. Si ipotizza che la biodisponibilità della curcumina aumenti se assunta in associazione con il pepe, proprio come avviene con il curry. Per la verità, non esistono prove dirette che questa accoppiata funzioni, ma uno studio uscito sulla rivista scientifica PLOS ONE dimostra che l'abbinamento riduce l'infiammazione associata ad una dieta ad alto tenore di grassi in animali da laboratorio. Resta il fatto che il curry è una miscela di moltissime componenti vegetali, dalle proprietà spiccate immunomodulanti, ed è ricca di oli essenziali. Li ho esaminati in uno studio del 2020, condotto insieme a colleghi italiani, e abbiamo scoperto che sono in grado di modulare positivamente il microbiota intestinale e di avere effetti antinfiammatori e antiossidanti. Non c'è alcun dubbio, quindi, che il curry possa rientrare a pieno titolo nella nostra alimentazione per insaporire vari piatti, non solo quelli tipici delle cucine asiatiche, ma anche pietanze di fantasia che fondono gusti tradizionali ed esotici. Non vi sto suggerendo di condire i tortellini o gli spaghetti con il curry, ma di aggiungerne una spolverata, per esempio, nelle classiche zuppe di verdura o di legumi. Sconsiglio di comprare il prodotto sfuso su una bancarella di un mercato sconosciuto, e anche sulla polvere confezionata va fatta un'osservazione. Le filiere produttive delle spezie sono situate in paesi dove i controlli sanitari non sono il massimo. Il fatto che molte di queste siano radici a contatto con i batteri del terreno non aiuta, e capita spesso che nelle varie miscele la carica batterica complessiva sia ben oltre la soglia consentita dalla legge. In tali casi i produttori locali attuano tecniche di sterilizzazione, come i trattamenti termici, che possono fortemente comprometterne la qualità, o la fumigazione, che può aumentare il contenuto di sostanze tossiche come gli idrocarburi policiclici aromatici. Il trattamento ad alte dosi con radiazioni ionizzanti è vietato nell'Unione Europea, poiché altera molte componenti del curry in modo irreversibile. Tuttavia viene utilizzato in diversi paesi extraeuropei, anche perché è difficile da rilevare una volta che la polvere è arrivata in Europa. Il consiglio è quello di non cercare di risparmiare quando si acquista curry, ma piuttosto di cercare produttori seri e certificati. Ma, visto che ci sono, ne leggo un altro, perché si tratta di un alimento che piace molto, insomma dipende dai gusti, ma in genere è molto apprezzato. Il cioccolato fondente. Dice Spirni, cioccolato fondente, meglio all'80%. Se qualcuno potrà avere arricciato il naso dopo la carrellata di frutta, verdura, legumi, cereali e condimenti illustrati finora, ecco che trovare il cioccolato tra i cibi consigliati per il sistema immunitario farà tirare un sospiro di sollievo. Finalmente qualcosa che premia i golosi. Il cacao è una delle poche fonti vegetali di vitamina B12, seppure in quantità modeste. Ben più consistente è l'apporto di altri immunonutrienti, quali ferro, rame, selenio, zinco e in misura inferiore magnesio. È considerato un alimento antinfiammatorio grazie all'alto contenuto di flavonoidi e altri tipi di polifenoli. Uno di questi è la clovammide, che nei test effettuati in vitro si è dimostrato il composto più potente nel modulare il rilascio di citochine da parte di cellule immunitarie e nell'esercitare effetti antinfiammatori. In uno studio del 2016, pubblicato sulla rivista medica Hypertension, il complesso di polifenoli del cacao ha dimostrato di migliorare la sopravvivenza e l'attività delle cellule endoteliali situate all'interno dei vasi sanguigni, ed è noto che le problematiche immunitarie e vascolari spesso si intrecciano, come abbiamo imparato nel caso del Covid-19. Tuttavia, non possiamo confondere i semi di cacao, davvero pieni di composti bioattivi, con il cioccolato, che, ahi noi, porta con sé le responsabilità della lavorazione, degli ingredienti aggiunti, in particolare lo zucchero, e della densità energetica dovuta al burro di cacao, che è un grasso ricco di lipidi saturi non molto diverso per composizione dal famigerato olio di palma. Per questo i benefici per il sistema immunitario si ottengono solo con quantità moderate, al massimo 40 grammi al giorno, ovvero un paio di quadratini, di un certo tipo di fondente, quello che contiene una percentuale di cacao pari almeno all'80-85%. Mangiando cioccolato al latte, bianco o anche un fondente standard con il 50% di cacao, avremmo un forte aumento di ingredienti estranei a discapito della salute del nostro sistema immunitario, di quella in generale eppure della linea. Più la tavoletta è scura, ovvero più è alta la percentuale riportata in etichetta, maggiori sono i benefici, che sono massimi consumando la polvere di cacao amaro. Contiene pochissimi zuccheri e una quantità di grassi intorno al 20%, con una densità calorica ridotta, circa 400 calorie per 100 grammi. Si scioglie con qualche difficoltà, occorre stemperarla in pochissimo liquido e sarebbe perfetta in abbinamento con altri magnifici come il latte d'avena o quello di soia, ma temo che il sapore piacerebbe a pochi e non me la sento di consigliare questa cioccolata a tutti, con il rischio che si finisca per correggerla a suon di cucchiaini di zucchero. Perciò, viva le tavolette di fondente, minimo 80%, ricordo, che però fanno salire il contenuto di grassi a oltre il 50% e portano intorno al 13% quello degli zuccheri, per una densità calorica che raggiunge circa 630 calorie per 100 grammi. La dose massima di 40 grammi al giorno è considerata complessivamente benefica per la salute, per il sistema immunitario e, stando a uno studio del marzo 2021, anche per la prevenzione di diverse patologie metaboliche. Ma se si arrivasse a 100 grammi quotidiani, gli effetti positivi verrebbero annullati da quelli negativi. Primo fra tutti il rischio di sovrappeso e obesità, come ha messo in evidenza una ricerca di una decina di anni fa. Niente abbuffate di cioccolato, quindi, e per l'acquisto meglio orientarsi sui prodotti del commercio equo e solidale. La filiera di produzione del cacao parte dai paesi poveri dell'Africa e del Sud America, dove si coltivano le piante con una redditività molto bassa, e termina in paesi ricchi come la Svizzera e l'Italia, in cui le fave vengono trasformate con un elevato margine. Cerchiamo di fare del bene al nostro sistema immunitario senza fare del male a intere popolazioni o al nostro stesso pianeta. Esistono molte marche di fondente la cui produzione è garantita sotto il profilo della sostenibilità etica da organizzazioni che godono di ottima credibilità mondiale, come la World Fair Trade Organization. E qui finisco con la citazione dal libro di Enzo Spirni, I magnifici 20 per le tue difese, come dico, edito da Sonzogno. Tanto sono passata la prima mezz'oretta di trasmissione, non so se riuscirò a fare proprio l'ora e mezza oggi, ma intanto vado avanti e vediamo cosa succede nel corso di questa registrazione, che ricordo condivido con voi oggi, giovedì 28 novembre 2024. Adesso vado a prendere in considerazione alcune notizie che trarrò tutte dal sito ilfattoalimentare.it, notizie che invero avevo già preparato la scorsa volta, le ho lasciate lì a meditare e adesso le prendo a mano in considerazione. Io prendo una intanto che avevo iniziato, a dire il vero, a leggere già 15 giorni fa, però durante lo spazio dedicato alle telefonate, che lì allora sono arrivate, e quindi ho interrotto più volte la citazione dell'articolo e quindi lo riprendo nella sua interezza. Benvenute naturalmente le telefonate che oggi, quando siamo in diretta, mentre oggi che la diretta non c'è, mi mancano molto, ma intanto andiamo a leggere, vado a leggere questo articolo. È nel sito in data 24 ottobre 2024 ed è a firma di Giovanni Ballarini. Dice l'estensore dell'articolo: moltissime ricerche sulla dieta mediterranea dimostrano che questo modello alimentare rappresenta uno stile di vita scientificamente valido per preservare in salute, proteggendo da malattie croniche e infiammatorie. Il titolo non l'avevo letto. Il titolo dell'articolo è Dieta mediterranea addio. Ministeri e istituzioni non fanno niente per contrastarne l'abbandono. Qualcosa avevo detto la volta scorsa per commentare sta roba, ma dopo ho lasciato perdere. Allora, continuo. Le diete mediterranee, plurale perché diversamente interpretate dalle cucine dei paesi che si affacciano sullo stesso mare, sono caratterizzate da un elevato consumo di frutta, verdura e insalata, pane e cereali integrali, patate, legumi e in particolare fagioli, noci e semi. L'olio di oliva è poi la principale fonte di grassi, quindi abbiamo visto appena adesso quanto l'olio di oliva extravergine sia importante. La dieta è associata ad un'alta aspettativa di vita negli adulti e un minore rischio di gravi malattie croniche, cardiocircolatorie e vascolari, oltre che obesità e diabete di tipo 2. Queste malattie sono oggi largamente presenti e in aumento anche in Italia, nonostante sia considerata la patria della dieta mediterranea. Come ho detto l'altra volta, a questo punto dell'articolo compare una bella piramide alimentare. Come dicevo l'altra volta, una piramide alimentare che meriterebbe di essere esposta nelle scuole. Ed è la piramide della dieta mediterranea affiancata all'etichetta a semaforo del Nutri-Score. Del Nutri-Score avevamo parlato molto 15 giorni fa e adesso questa piramide alimentare che associa gli alimenti della dieta mediterranea con il Nutri-Score è particolarmente interessante. Perché sapete, nelle piramidi alimentari, generalmente alla base ci sono tutti gli alimenti che possono essere consumati con tranquillità anche ogni giorno, e poi più si sale verso il vertice della piramide, alimenti non da demonizzare ma da considerare consumabili solo saltuariamente. E una cosa interessante è che quelli alla base che si possono consumare ogni giorno hanno tutti l'etichetta verde al Nutri-Score, quelli in alto che si possono consumare solo saltuariamente sono con l'etichetta rossa, a maggior dimostrazione del fatto che il Nutri-Score è un'ottima rappresentazione della qualità degli alimenti, almeno per quanto riguarda la salute. Sappiamo quanto viene osteggiato anche dal nostro governo e quindi presumo che nelle scuole non ce la farebbero mettere questa piramide alimentare. Però magari ne data ai bambini singolarmente si può anche fare, non lo so. Torno all'articolo di Ballarini. L'abbandono di questo modello alimentare da parte degli italiani inizia con il miracolo economico del secolo scorso. Diverse ricognizioni condotte dall'Istituto Nazionale della Nutrizione alla fine degli anni 90 del XX secolo dimostrano come gli italiani delle regioni meridionali si sono allontanati dalle abitudini culinarie, abbandonando il modello nonostante i revival e le mitizzazioni in voga. Dagli anni 60, nelle regioni del sud, aumenta significativamente il consumo di carne, pesce, grassi, zuccheri, mentre diminuiscono pane, pasta, cereali, verdure e olio. Si tratta di un fenomeno che non interessa solo l'Italia, ma tutti i paesi dell'area mediterranea, mentre al contrario i paesi del nord Europa la stanno rivalutando. L'abbandono della dieta mediterranea da parte degli italiani e di altre popolazioni è legato allo stile di vita e alle migliori condizioni economiche. Questi popoli hanno incrementato il loro reddito pro capite, ma hanno indirizzato la maggiore disponibilità di denaro verso destinazioni diverse da quelle alimentari. In questo modo stanno abbandonando progressivamente gli alimenti tipici della dieta, che fra l'altro negli ultimi anni hanno registrato un forte incremento di prezzi rispetto ai prodotti industriali che permettono un risparmio di tempo in cucina. Altre cause dell'abbandono sono le disuguaglianze socio-economiche e il passaggio delle persone da una cultura agricola a una cultura urbana. Si tratta di un fenomeno che si registra anche nei paesi in via di sviluppo, sempre più orientati e attratti dalle diete occidentali. In questo contesto assume un ruolo importante la ristorazione collettiva, e in particolare vale la pena di focalizzare l'attenzione sui menù delle catene di fast food, dove la frutta e la verdura sono grandi assenti. La società orienta le scelte verso alimenti di rapido e facile consumo, come cereali raffinati, grassi animali, grassi vegetali saturi, indirizzando i giovani su prodotti ricchi di zuccheri, sale, grassi e su carni lavorate. Nelle cucine di casa i piatti tipici, che necessitano più o meno lunghe preparazioni e cotture, sono sostituiti da pietanze lontane dalla tradizione, la cui preparazione richiede poco tempo. La dieta mediterranea oggi è un privilegio dei ricchi, che possono permettersi cibi biologici, a chilometro zero, senza additivi e conservanti, e prodotti non industrializzati. L'abbandono della dieta interessa soprattutto le persone con minore reddito, che, non è certo un caso, sono anche quelle con percentuali più elevate di obesità, diabete e malattie cardiovascolari. In questa situazione, il governo e le istituzioni, che dovrebbero occuparsi della nostra salute, ignorano il problema e si distinguono per un totale immobilismo. I ministri dell'agricoltura e della salute, le istituzioni e le lobby come Coldiretti evocano nei convegni e nei discorsi la dieta mediterranea in modo strumentale. La narrazione tiene a sovrapporre e quasi a identificare la dieta mediterranea con i prodotti tipici del Made in Italy, come il prosciutto crudo, il formaggio grana, i salumi. Le eccellenze gastronomiche italiane sono importanti e restano tali, ma non c'entrano molto con la dieta mediterranea. Sul fronte dell'educazione alimentare il bilancio è disastroso. Nelle scuole ci si affida ai singoli professori e si avviano progetti poco riusciti come frutta nelle scuole. Nulla viene fatto per orientare i consumi verso i piatti tipici della dieta mediterranea, né per disincentivare i cibi ultraprocessati. La pubblicità gioca un ruolo decisivo perché riguarda quasi esclusivamente prodotti che l'etichetta a semaforo segnalerebbe con un colore rosso. Non così avviene in altri paesi del Nord Europa, come nel Regno Unito. Il governo inglese da anni porta avanti campagne e iniziative contro la pubblicità del cibo spazzatura, ha adottato tasse sulle bibite zuccherate e ha avviato importanti iniziative di educazione al consumo. Questo è l'articolo di Giovanni Ballarini, che ha compendiato in poche parole argomenti dei quali bisognerebbe parlare per intere trasmissioni, ma non lo possiamo fare. Comunque continuo a riprenderli in esame in modo che le nostre menti non se li dimentichino. Vado a leggere adesso qualcosa, sempre dalla stessa fonte, quindi da ilfattoalimentare.it come sito, sull'uva senza semi. Anche questo è un argomento che mi è interessato molto, purtroppo perché si trova sempre di più nei supermercati. L'uva senza semi è disponibile e sempre meno l'uva con i semi. Anche questo è tutto un discorso di lobby, di multinazionali e di brevetti. Quindi andiamo a leggerci questo libro, questo articolo, che è del 6 novembre 2024. Vediamo chi l'ha curato: Manuela Soressi, che titola il suo articolo "La lobby dell'uva senza semi sta conquistando i mercati". Exotic Pearl, Sugar Crisp o Candy Snaps, difficile per un consumatore tenere il passo con l'incessante lancio di nuove varietà di uva da tavola vendute al supermercato. A differenziarle sono il periodo in cui si trovano in commercio, le sfumature di colore e di gusto, la forma degli acini e del grappolo. Ma ad accomunarle sono solo due elementi. Sono varietà prive di semi, le cosiddette seedless, e sono brevettate, ossia possono essere coltivate solo pagando i diritti d'uso alle società che le hanno sviluppate, in Italia come nel resto del mondo. Si tratta, come capite, care ascoltatrici e ascoltatori, sempre dei stessi diritti di royalty, di brevetto. L'affermazione a livello globale delle varietà senza semi ha modificato l'assetto del fiorente mercato mondiale dell'uva da tavola, che ha visto la produzione crescere a livelli record, più 20% in una decina di anni. Produttori storici come l'Italia si sono trovati in difficoltà, perché concentrati sulle varietà classiche, mentre paesi emergenti come Perù e Cile si sono affermati puntando tutto sulle qualità senza semi. Oggi l'Italia resta il primo produttore, circa 1 milione di tonnellate annue, ed esportatore, 43% di export, di tutta Europa. Ma nella classifica mondiale l'Italia è scesa al 7° posto, dal 1° dove era fino al 2010, penalizzata anche, ma non solo, dal suo focus sulle varietà, cioè focus che si interessa principalmente delle varietà storiche con semi, come l'Uva Italia, la Victoria e la Red Globe, che ne rappresentano la maggior parte della produzione. Chi vuole l'uva senza semi? L'assunto che sta dietro al passaggio dalle uve con semi a quelle senza è l'esigenza di assecondare i gusti dei consumatori che preferiscono l'uva priva di semi, il che è solo parzialmente condivisibile. Nei paesi privi di una tradizione di consumo, come il Regno Unito, l'uva si sta facendo conoscere attraverso le varietà senza semi, che al momento sono percepite come lo standard di prodotto e quindi sono le più accettate. Laddove l'uva è un frutto tradizionale, come nell'Europa centrale e meridionale, le varietà con i semi continuano a incontrare il gusto di molti consumatori che ne apprezzano il sapore e il profumo. Per questo motivo l'esigenza di passare ai grappoli con acini privi di semi sembra meno sentita. Chi insiste sull'urgenza e l'ineluttabilità di questo passaggio sono i breeder, ossia gli sviluppatori di nuove varietà, che detengono la proprietà intellettuale tramite le privative varietali e ne concedono la licenza d'uso a pagamento per rientrare degli investimenti compiuti negli anni. Uno scenario ben diverso rispetto alle varietà classiche, che sono per lo più libere anche per quanto riguarda moltiplicazione, riproduzione e commercializzazione. Chi ci guadagna? A spingere sull'uva senza semi sono i grandi gruppi specializzati internazionali, in particolare statunitensi, israeliani e spagnoli, che hanno investito sul loro sviluppo, continuando a creare nuove varietà di cui cedere la licenza alle società commerciali che a loro volta la trasferiscono agli agricoltori. Per la coltivazione occorre pagare quindi a questi, ai produttori iniziali, una royalty, quindi un diritto di proprietà, che può essere calcolata sull'impianto in base al numero di piante o agli ettari, a cui spesso si aggiunge una percentuale calcolata sul valore del prodotto commercializzato. In quest'ultimo caso si parla di formula a club, un modello applicato da decenni nel mondo delle mele e che ora viene applicato anche ad altri prodotti ortofrutticoli, a partire proprio dall'uva da tavola. In pratica sono le aziende commerciali licenziatarie a decidere quali varietà coltivare e su quali ettari in base ai loro programmi di natura commerciale. Gli agricoltori devono rispettare questi piani e conferire tutto il raccolto alla società licenziataria, l'unica a poterlo immettere sul mercato. Quindi capite bene che anche in questo caso gli agricoltori sono quelli presi per il collo. Impongono le coltivazioni, gli agricoltori possono solo dare il prodotto coltivato a chi l'ha, alle società che hanno la licenza, e queste poi lo commercializzano ai prezzi che vogliono. Vabbè, come al solito. Un sistema ben orchestrato, ma con alcuni punti deboli. Alle critiche per la simmetrica ripartizione dei proventi a favore dei breeder, cioè dei produttori iniziali e dei detentori del brevetto, e per una non sempre ampia trasparenza sulle condizioni contrattuali e sui prezzi di vendita, si accompagnano i tanti episodi di pirateria, con il proliferare di impianti non autorizzati in cui sono coltivate cultivar protette. Un problema tanto ampio da avere spinto quattro delle maggiori società che hanno sviluppato la nuova uva, le statunitensi Sun World, SNFL e EFG, più l'israeliana Grappa Varieties, ad allearsi per combattere la produzione e la riproduzione non autorizzata delle loro varietà. Capite bene, a parte gli spagnoli, i maggiori detentori dei brevetti sono statunitensi e israeliani, ci sia di insegnamento. Chi ci guadagna su ste robe? Sull'uva senza semi. La situazione appare ancora più complicata in Italia, dove le varietà senza semi stanno prendendo piede, in particolare nella regione di maggiore produzione, la Puglia, che ha il 57% del totale nazionale, dove rappresentano quasi il 100% dei nuovi impianti. Nel maggio 2024 la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza in cui ha riconosciuto il diritto dei produttori alla libera commercializzazione dell'uva, ottenuta dalle piante propagate legittimamente e per le quali siano già state pagate le royalties. Un pronunciamento storico di cui ora si aspettano gli effetti pratici, su cui gli stessi operatori di settore non si sbilanciano. Questo è il mercato dell'uva senza semi. Un articolo che ho letto intanto per condividere con noi le informazioni su chi guadagna dall'uva senza semi, ma anche e soprattutto perché è il solito gatto che si mangia la coda. Qui l'uva senza semi arriva di soppiato nei supermercati, naturalmente tutto spronato da chi l'ha prodotta. Gli italiani se la ritrovano sui bancali, sui vari reparti del supermercato, la provano, e è gratificante perché non ha sti fastidiosi semini, magari anche senza gusto, ma non importa perché ormai bisogna mangiare senza masticare niente, quindi va bene così, diventa una moda, la moda un po' alla volta asseconda i desideri dei produttori. Un po' alla volta l'uva senza semi soppianterà l'uva con i semi, non troveremo più l'uva tradizionale con i semi e continueremo a comprare la roba che va direttamente a dare cespiti ai brevettatori. Non lo so, anche in questo caso siamo noi consumatori che creiamo il mercato. Io sinceramente, a parte dopo che ho letto sto articolo qua, non mi prenderò più l'uva senza semi. Vado alla ricerca nei mercati rionali dove c'è l'uva ancora con i semi, meglio sarebbe averla in casa, su una avere i propri vignettino, che sarebbe un'ottima cosa avere, si trova qualche barbatella, qualche pianta di uva fragola, ineguagliabile come sapore, meravigliosa anche, soprattutto anche perché ha i semi. Ma voglio dire, chi non lo può fare, la può cercare. Nei mercati c'è l'uva senza semi e l'uva con i semi. Io mi premuro di dire che tengano sempre l'uva con i semi, perché io quella senza semi non la mangio. Dopo io sarò da solo e nessuno mi baderà, ma io lo faccio lo stesso. Anche per creare un po' di mentalità in chi commercializza, insomma. È per questo che condivido anche le cose con voi. Mi dispiace oggi di non avere la possibilità di avere telefonate su questo argomento. Teniamoci buono l'argomento, magari per quando farò la prossima diretta, cercherò di ricordarlo e magari ne parleremo in modo più compiuto insieme. Allora, comincio a spuntare queste articoli che ho letto oggi, quello dell'uva e della dieta mediterranea, e una roba interessante mi ha fatto specie, anche questa. Per campare più a lungo, sapete, la salute è diventata un'industria. Ebbene, chi vuole campare più a lungo può fare un bel corso dove fa della ginnastica mirata e anche un'alimentazione mirata, spendendo $40,000. Ecco dove vanno a finire i nostri soldi. Chi ha i soldi li spende per vivere più a lungo pagando profumatamente. Allora vado a leggervi questo curioso articolo che comunque trovo sempre da ilfattoalimentare.it in data 24 ottobre 2024. Lo devo cercare Vediamo un po', sapete che quando sono in questa situazione di registrazione devo gestire il computer che registra e anche il computerino piccolo che di solito mi porto in radio per leggervi dentro gli articoli, un po' più complicato, vabbè, non importa. La longevità costa $40,000, pagare per vivere più a lungo funziona? È un articolo di Rossella Ardizzone, la quale ci dice: quanto siamo disposti a pagare per vivere più a lungo? Negli Stati Uniti, dove le linee guida del 2021, scusate se faccio queste piccole correzioni in corso d'opera nella lettura, ma qua scrivono tutti in un'America, no, negli Stati Uniti d'America, quindi negli Stati Uniti d'America, dove le linee guida del 2021 sull'alimentazione hanno ignorato le raccomandazioni degli esperti su zucchero e alcol, c'è chi si preoccupa della salute degli statunitensi, offrendo loro un abbonamento milionario per migliorare la salute e aumentare la longevità. Anche qui un piccolo inciso ci vuole. Fanno le normative che ignorano le raccomandazioni su zucchero e alcol, quindi non viene regolamentato. Naturalmente chi ha i soldi, magari sono quelli che producono zucchero e alcol e lo vendono, dicono però questo in effetti fa male. Allora, come posso fare per restare in salute? Semplice, con i soldi che guadagno vendendo questi prodotti spazzatura, mi seguo un bel programmino di salute per diventare più vecchio in salute. Allora, andiamo avanti con l'articolo. Equinox, il gruppo statunitense specializzato in fitness e club di lusso, ha lanciato la scorsa estate il programma Optimize by Equinox. Il claim della landing page è, cioè la pagina principale di sto sito, tutti questi termini anglofili, vabbè, non importa. Scopri l'approccio per l'ottimizzazione della salute, sviluppato dai maggiori esperti di scienza e fitness. I membri che aderiscono al programma dovranno pagare $40,000 all'anno, pari al 70% dello stipendio medio statunitense. L'adesione prevede, oltre alle tradizionali offerte di allenamento personale e guida alla nutrizione, la disponibilità di un team di esperti dedicato, analisi mediche, allenamento del sonno e massaggi. Il programma è nato a seguito della partnership con la startup Function Health, cofondata dal dottor Mark Hyman, un influente medico di medicina funzionale che ha come obiettivo aiutare le persone a vivere 100 anni in salute. Come riportato sul New York Times, Optimize è progettato per sbloccare le vette del potenziale umano, questo tutto virgolettato, evidentemente la pubblicità che fanno, attraverso un coaching, quindi un affiancamento di una persona, di una metodologia che ci aiuti a vivere meglio, personalizzato su alimentazione, sonno e fitness, quindi l'assieme delle attività fisiche, ginnastica, massaggio, eccetera, basato sui dati raccolti tramite test di laboratorio. Cosa include questo programma da $40,000? Optimize include per gli abbonati l'accesso al programma di analisi del sangue di Function Health, $499, attraverso 100 biomarcatori della salute, dalla salute del cuore, del fegato, dei reni, ai sistemi metabolici e immunitari. Poi c'è un abbonamento Equinox da $3,600 a $6,000 all'anno e un anello Smart Aura a partire da $299. Il coaching privato di Equinox costa in media $160 a sessione. Ogni volta si fa questo incontro con loro, con chi ci insegna a vivere meglio, gli diamo $160. Vabbè. Dal risultato dei test di laboratorio viene stilato il piano personalizzato. Altri test ripetuti due volte all'anno riguardano tra gli altri forza e ampiezza di movimento in un momento storico in cui la cosiddetta economia della longevità è in pieno boom grazie allo sviluppo di studi nel campo della medicina, della biotecnologia, del fitness e della nutrizione per rallentare gli effetti dell'invecchiamento. Equinox cavalca l'onda e vuole diventare un punto di riferimento, ma la conoscenza sulla longevità è ancora limitata. Difficile dire se e come l'intensità o la durata dell'esercizio fisico possano dare i migliori risultati. Gli studiosi dell'invecchiamento ritengono una questione aperta capire se questi servizi possano fornire risultati correlati al costo di iscrizione. Allora hanno un po' sentito anche degli esperti che cosa ne pensano. Daniel Belsky, professore associato di epidemiologia presso la Columbia University Mailman School of Public Health, non sa se questo programma da $40,000 l'anno porterà più lontano lungo il percorso verso un invecchiamento migliore rispetto a quanto farebbe un buon paio di scarpe da corsa. Non ha dato un parere, mi pare, molto positivo di sta roba. Un'altra questione aperta è se effettivamente gli esami del sangue possano dare indicazioni su come personalizzare l'allenamento, la dieta e altri protocolli nell'ambito della salute. Optimize prevede un periodo in cui verrà testato a New York e a Highland Park, in Texas, un ricco sobborgo vicino a Dallas. Ma se è vero, come riporta Milano Finanza, che gli investimenti miliardari sulla longevità sono passati da $525 milioni nel 2013 a $9,26 miliardi nel 2021, c'è da chiedersi quali saranno le conseguenze per l'economia mondiale. L'ultimo report delle Nazioni Unite sull'invecchiamento globale prevede nel 2100 che il 24% della popolazione mondiale sarà composta da persone over 65. L'Italia figura in testa con il 38,2%. In una tale situazione, come si potranno gestire ambiti già in profonda crisi come il mercato del lavoro e il sistema pensionistico o la domanda di alloggi? Ecco qua, care ascoltatrici e ascoltatori, ho condiviso questo curioso articolo per quanto mi riguarda, ma molto interessante, perché alla fine di tutto, pensate, qualcuno frega magari le persone per speculare sul loro lavoro, pagarle meno di quanto può per avere forti guadagni, e poi va a buttare $40,000 per dargli a una società che sta vendendo fumo, a quanto pare, perché niente è di certificato, sicuramente scientificamente validato, perché questa cosa funzioni, e butta i dollari per fare un po' di ginnastica mirata, fare indagini. Quindi a sua volta viene anche lui truffato. È un truffatore, uno sfruttatore di qualcuno, per poi a sua volta essere sfruttato da altri che hanno fiutato l'affare e che gli portano via i soldi che lui dice di aver guadagnato col sudore della sua fronte, o meglio col sudore della fronte degli altri. Vabbè, ognuno ha le sue idee e va bene così. Sono ormai 1 ora e 6 minuti di trasmissione, quindi più o meno mi mancano 20 minuti per concludere il periodo che mi è concesso da Radio Cooperativa per fare le trasmissioni Cosa c'è in tavola, andrei a leggere, vediamo un po', c'era un altro argomento interessante sulla, veramente ce ne sono molti, li avevo portati la volta precedente, molti che riguardano la peste suina e anche l'influenza aviaria. La peste suina è un disastro, ci sono gli allevamenti tutti al collasso. E vado a leggere questo, perché se ne parla molto sul Fatto Alimentare, anche per denunciare molto le carenze, le inefficienze dei nostri governi, dei decisori, hanno fatto una porcheria dietro l'altra. Andiamo a leggere questo articolo, che credo essere almeno l'ultimo, non ho fatto un aggiornamento recente ieri o l'altro ieri, perché non sapevo neanche se riuscivo a registrarla oggi, la trasmissione, per i tempi che ho. Però spero di riuscire, faccio a questo punto un'altra ventina di minuti, riesco a farli. Sempre che la voce e la tosse mi lasciano in pace. Allora, vado a prendere questo articolo dell'8 ottobre 2024. Allora, torno all'altro computer e andiamo all'8 ottobre 2024 a prendere in considerazione questo articolo di Roberto Lapira, il direttore responsabile del Fatto Alimentare. Ci dice Roberto Lapira in questo articolo titolato «Peste suina, allevamenti al collasso, scatta il divieto di caccia ai cinghiali». Prima avevano detto che bisognava cacciare tutti i cinghiali, adesso basta, vabbè. Ottima organizzazione. Allora, in questi giorni è stato reso pubblico un video di Giulia Innocenzi, autrice del docufilm «Food for Profit», che denuncia la situazione rilevata in due allevamenti intensivi di maiali in Emilia-Romagna, all'interno della zona rossa, in cui sono stati riscontrati focolai di peste suina africana. Le immagini mostrano topi che scorrazzano su carcasse di maiali, piccoli suini morti e altri animali che vivono in condizioni di sovraffollamento con un livello igienico inaccettabile. Nel video Innocenzi ricorda come topi, insetti e scarafaggi siano potenziali vettori della peste suina e che la presenza di carcasse di suinetti abbandonate all'esterno del capannone costituisca un serio problema di biosicurezza. Le immagini riguardano presumibilmente scrofaie, cioè allevamenti in cui i suinetti vengono svezzati e dopo circa un mese trasferiti in altre aziende dove in 8-9 mesi raggiungono i 150-180 kg e sono pronti per la macellazione. Il sovraffollamento potrebbe essere causato dall'impossibilità di trasportare i suinetti di un mese in altri allevamenti, causata dal blocco della movimentazione degli animali, deciso dal commissario straordinario alla peste suina africana Giovanni Filippini, per arginare l'epidemia. Il divieto di spostamenti è necessario, ma diventa una criticità perché i nuovi nati necessitano di spazio che non c'è, visto che i suinetti che hanno già raggiunto il mese di vita non possono essere ceduti agli allevamenti e aumentano ogni giorno di peso. In questa situazione le condizioni di vita diventano così molto critiche e le immagini della giornalista lo dimostrano. Pensate che situazioni ci sono in questi allevamenti intensivi, in tutte le fasi dello sviluppo di ste pore bestie. Vabbè. In effetti esiste una nuova ordinanza del commissario Filippini per autorizzare la movimentazione degli animali nei casi critici, ma solo dopo accurati controlli che garantiscono l'assoluta assenza del virus nei suinetti. Le riprese dell'inchiesta di Giulia Innocenzi sono state fatte a metà settembre, qualche giorno prima dell'ordinanza, e rappresentano un costo finora nascosto del contrasto alla peste suina. La notizia che invece i media non diffondono è un'altra, e questo silenzio è scandaloso. Dal 4 ottobre 2024 il commissario straordinario Filippini, l'unico che ha dimostrato una certa competenza rispetto ai due precedenti commissari, ha vietato la caccia al cinghiale in tutte le zone seconda e terza in cui sia stata evidenziata la presenza del virus nei cinghiali o nei suini domestici. Il provvedimento che Andrea Mazzatesta, docente di fisiologia all'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara e docente di psicobiologia e psicologia animale all'Università degli Studi di Teramo, aveva definito per arginare necessario per arginare l'epidemia in un'intervista rilasciata al Fatto Alimentare 30 mesi fa. Questo l'aveva già detto 30 mesi fa. Abolite la caccia ai cinghiali. No, l'hanno fatta fare, anzi l'hanno amplificata, perché in quel caso hanno detto: se i cinghiali hanno la peste suina, più ne ammazziamo, più difendiamo gli allevamenti. Cosa invece assolutamente falsa. Invece il divieto, torno all'articolo, scusate ogni tanto faccio ste digressioni mie, invece il divieto alla caccia è diventato operativo adesso. Le parole dell'ordinanza non lasciano dubbi, spazio a dubbi. È vietata l'attività venatoria collettiva con più di 3 operatori e con più di 3 cani verso qualsiasi specie, e l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale di qualsiasi tipologia. Insomma, gli oltre 30 comunicati di Coldiretti diramati negli ultimi 2 anni, che inneggiano alla caccia e all'eliminazione dei cinghiali come fattore decisivo per arginare la peste suina, dimenticando di avvertire i suoi aderenti di adottare misure di biosicurezza negli allevamenti, vengono sbugiardati e ridicolizzati. La principale associazione di categoria in Italia ha dimostrato di non capire nulla di un problema molto serio. Il rischio è che salti l'intera filiera del prosciutto di Parma, oppure ancora una volta la lobby dei cacciatori è stata più forte del buon senso delle istituzioni. Anche le dichiarazioni del ministro Lollobrigida, che invita all'abbattimento, e le scelte di vari ministri di costituire una speciale squadra dell'esercito per affiancare i cacciatori nell'abbattimento dei cinghiali, risultano inadeguate, se non addirittura dannose, stando alla nuova ordinanza del commissario. Insomma, Filippini, insediato da poco più di un mese, sa come affrontare l'epidemia e ha preso decisioni che mettono in serio imbarazzo Coldiretti e i ministri. Il motivo dello stop alla caccia è che i cinghiali sono animali stanziali. Quando vengono cacciati, scappano, diventano nomadi e trasportano il virus in altre zone, come poi è avvenuto dal gennaio 2022. Lo sapete, abbiamo detto anche leggendo articoli dello stesso genere su questo grosso problema, è che quando viene fatta la caccia vengono uccisi magari gli animali più grossi, i capibranco eccetera, i maialini maschi giovani sono più veloci, riescono a scappare, scappano essendo non più soggetti all'autorità del capo gruppo, del maiale dominante, vanno in giro dappertutto, si uniscono con le femmine e fanno tutti i gruppi in giro per il mondo, non regolati da nulla, e ognuno in attesa di farsi il suo capobranco, e quindi si amplifica la quantità di cinghiali che se ne vanno in giro per il mondo. Vabbè. Torno all'articolo. La notizia del divieto di caccia evidenzia quanto sia negativo il lavoro di lobbisti come il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, e mostra l'ingenuità del ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, che in molte scelte svolge il ruolo di megafono di Coldiretti, il divieto è comunque passato sotto traccia, come se fosse una delle tante decisioni riservate ai cacciatori. In realtà è un atto decisivo, insieme all'obbligo delle misure di biosicurezza da adottare negli allevamenti per tentare di arginare l'epidemia, che ormai si è diffusa in 8 regioni italiane. Il problema è molto grosso, difatti, andando a leggere altri articoli, vi sono anche i numeri di questa tragedia da un punto di vista anche commerciale, ma non ho il tempo di farlo oggi perché volevo leggervi, collegato a questo, anche il problema dell'influenza aviaria. Sapete, per quanto riguarda i maiali, ne sono stati uccisi, vediamo se ho un numero, decine di migliaia, ce ne sono veramente molti, sono stati uccisi negli allevamenti. Ma andiamo a leggere questo che riguarda invece un settore diverso, l'influenza aviaria. L'articolo è precedente di poco quello che ho appena letto, e cioè in data 7 ottobre 2024. Allora, vado a reperirlo, intanto ho ancora una decina di minuti, con questo poi finisco la mia trasmissione di oggi. L'articolo è dalla redazione de Il Fatto Alimentare ed è titolato Influenza aviaria nello stabilimento Eurovo. 600.000 galline abbattute. Qui capite che numeri ci sono, perché quando entri in uno di questi mega allevamenti le patologie fanno stragi. Bisogna ammazzare tutti gli animali. Leggiamo che ci dice la redazione. A Codigoro, in provincia di Ferrara, nello stabilimento Eurovo è stato riscontrato un focolaio del virus di influenza aviaria che ha determinato l'abbattimento di 500.000 galline. Alcuni operatori si sarebbero insospettiti dalla presenza di animali in difficoltà respiratorie e dall'elevata mortalità. Emiliano Di Lullo, direttore marketing Eurovo, ha dichiarato al sito Alimentando che è previsto l'abbattimento di circa 500-600.000 galline. Nei giorni scorsi l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha rilevato un caso di influenza aviaria sui tacchini, in provincia di Venezia. Dato che gli uccelli migratori sono molto diffusi nel nord-est, prosegue Di Lullo, il virus è arrivato anche da noi e tra venerdì e sabato abbiamo riscontrato l'esito di una positività presso il sito produttivo di Codigoro. Come da prassi abbiamo fermato lo stabilimento e le autorità competenti stanno provvedendo alla sanificazione e agli abbattimenti. Stiamo collaborando con le autorità a gestire la messa in sicurezza e la sanificazione dello stabilimento colpito dall'aviaria. Il gruppo dispone diversi siti produttivi, per cui le uova arrivano anche da altri stabilimenti, quindi la produzione continua e non ci sono problemi. L'influenza aviaria è un problema che si ripropone regolarmente a causa del virus portato dagli uccelli migratori che transitano in prossimità degli allevamenti. Non ci sono prove che lasciano ipotizzare la possibilità di trasferimento del virus all'uomo attraverso la manipolazione delle carni di pollame o uova. I prodotti a base di carne e le uova possono essere consumati in sicurezza, previa accurata cottura, in quanto il virus dell'influenza aviaria è inattivato dal trattamento termico. Il consumo di carne e uova crude o non completamente cotte dovrebbe essere comunque evitato, anche perché l'influenza aviaria è un po' più problematica dell'influenza suina africana, almeno per ora l'influenza suina africana ha dimostrato di non avere grossi problemi per quanto riguarda gli esseri umani, è circoscritta ai maiali e quindi ai cinghiali, eccetera, ai suini in generale. Ma gli esseri umani sono abbastanza protetti, il virus non influisce su di noi. Mentre pare che l'influenza aviaria sia un po' più problematica e quindi meglio non averci a che fare, come scritto qui nell'articolo, cuocere sempre sufficientemente bene sia la carne che le uova, evitando di consumarli crudi. Fine dell'articolo di oggi. E fine a questo punto anche della mia trasmissione di oggi, anche se siamo a un'ora e 20 minuti, ma io finisco qui prima di essere impossibilitato a leggere ancora, perché leggere così continuamente mi crea anche problemi. Quindi chiudo la trasmissione qua, mi scuso per il fatto che è una trasmissione registrata, ma non avevo alternative se non quello di mettere o musica o mettere una registrazione, ma poi le registrazioni sono sempre le stesse che girano, almeno qui c'è qualche notizia nuova. Ci diamo appuntamento in una prossima occasione, dove spero di poter condurre ancora una trasmissione in presenza e in diretta con le vostre gradite telefonate. Quindi un ciao a tutte e a tutti da Francesco Canova. Alla prossima!